times that you told me you wanted to leave. No matter how many breaths that you took, you still couldn't breathe. No matter how many nights that you lie wide awake to the sound of the pouring rain. Where did you go? Where did you go? Where did you go?
Heartbeat, a heartbeat, I need a heartbeat, a heartbeat.
Tell me, would you kill to save a life? Tell me, would you kill to prove your right?
La collochiamo un pochettino sull'argomento che si parlava poc'anzi, cioè l'amore, la fine di un amore. Salvatore, che cosa ci dici su questo tema un po' spinoso che tocca tutti?
Ho scelto questa canzone perché anche il testo è molto interessante, calca un po' la fase reattiva della fine di una relazione dove si è investiti molto. Quindi c'è quell'aspetto di amarezza, di delusione e di reattività che porta appunto ad essere un po' sfiduciati nei confronti della vita, se vuoi anche arrabbiati. Quindi è una fase in cui magari subentra un conflitto con il mondo esterno, che ha luogo in realtà nella nostra interiorità. Quindi è un conflitto interno che comunque proiettiamo nel mondo esterno. Calcando un po' quella che è la mia esperienza, sicuramente quando ho vissuto comunque la fine di questa mia prima relazione giovanile, anch'io ho vissuto questa fase e ho sperimentato diverse emozioni, per cui appunto la sofferenza, l'abbandono, il dolore. Ecco, facendo un altro inciso rispetto all'argomento, devo dire che un'altra abilità del counselor è quella di frequentare le emozioni, di frequentare le sostanze emotive ed è chiamato a farlo in primo luogo. E una volta che ha imparato a farlo, può aiutare il cliente a visitare le sostanze, a frequentare le sue emozioni, per appunto comprenderle, per attraversarle, dare significato a quello che gli sta accadendo e riuscire ad andare oltre. E, in questa fase, per quanto riguarda appunto quello che è la mia esperienza di fine di un rapporto amoroso, c'è stato comunque un cambiamento interiore in me. È stato uno spostamento un po' di, se vogliamo usare una parola, ecco, un po' così, un po' di asse, ecco. Ho percepito innanzitutto di avere diverse parti. Tra queste parti ho riconosciuto anche la mia parte egoica e sono riuscito nel tempo poi a distaccarmene.
Per questo io credo che ci vuole anche una grande capacità di entrare in un ascolto profondo, e su questo ti inviterei a introdurre la traccia che abbiamo preparato, perché penso che non si possa ascoltare dentro se stessi tra la confusione, intendo sia quella effettiva esterna, stimoli, magari buttandosi, no? Quando finisce una relazione, allora magari beviamo, troviamoci con gli amici, chiodo schiaccia chiodo, in tutta questa confusione. Però c'è sempre un momento in cui ci ritroviamo, magari alla sera, in un qualche momento, da soli, a tu per tu con il nostro dolore in alcuni momenti, piuttosto che il sentire.
Sì,
e qui c'è,
esatto,
c'è una
Francesca.
Traccia.
Giusto per aggiungere qualcosina rispetto a quello che tu hai detto, sì, magari in queste situazioni c'è più facile trovare delle scorciatoie per reagire, come può essere sì andare a bere o fare altre cose che sono poco funzionali, poi magari ci permettono di distaccarci dal dolore e dalla sofferenza, ma comunque non ce lo fanno, come dire, attraversare, superare, elaborare, e non ci fanno andare oltre, anzi magari possono attivarsi delle, come dire, delle modalità anche distruttive rispetto a quelle che è la nostra persona. Prima partire appunto dal nostro corpo che ne subisce gli effetti, e poi anche dal punto di vista comunque interiore. La traccia appunto che abbiamo scelto è La voce del silenzio di Francesco Renga.
Stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive tante cose che credevo morte ormai. E anch'io tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più. Sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce e ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento. We'll be right back.
la voce del silenzio, stavamo spiegando già prima perché è importante, perché abbiamo scelto questa canzone.
Sì, mi correggo, ho detto prima anche la voce del silenzio di Francesco Renga, giusto fare un appunto nella versione di Francesco Renga, perché comunque, come ben sappiamo, la voce del silenzio è della grande Mina. E la voce del silenzio perché sicuramente per superare una fase difficile della fine di una relazione è necessario il silenzio, quindi l'importanza del silenzio, il silenzio per contattare appunto la propria profondità. Nel counseling diventa molto importante il silenzio all'interno del colloquio, ecco. Il counselor, diciamo che quando capita che il cliente comunque si ferma, non incalza, il counselor non incalza il cliente, anzi lo lascia a contatto con le sue emozioni, con quello che sta provando, sta lì insieme a lui, gli sta accanto, ma non ha paura di stare nel silenzio insieme a lui, e dal silenzio possono emergere gli aspetti più profondi della nostra essenza, di quello che noi siamo, ma spesso anche insight, quindi come dire, soluzioni sempre da parte del cliente che tira fuori, o risorse, strade possibili, percorribili, che insieme si esplorano, se ne verifica la fattibilità reale. Quindi sicuramente l'importanza del silenzio, che vuol dire anche rispettare il tempo dell'attesa, rispettare il tempo dell'altro, il tempo interiore dell'altro, che è appunto in un processo di cambiamento, un processo in divenire.
Ti faccio una domanda a proposito del tempo, e che magari risponde ancora un attimino a una domanda precedente che c'era stata posta da un ascoltatore. In termini di tempo, si differenzia anche da altri percorsi? Perché, se non sbaglio, il percorso di counseling ha delle tappe un po' più brevi. Se non sbaglio, ci si dà un obiettivo, correggimi tu se dico, sì, qualcosa che non va, però ci si dà un obiettivo nell'arco del primo incontro, su per giù, e su quell'obiettivo, quell'argomento, si lavora un tot di incontri abbastanza precisi, comunque prefissati, si fa una stima, giusto? E questi incontri non sono tantissimi, in linea di massima quanti possono essere?
Allora, sì, i percorsi tendenzialmente non sono lunghissimi, si aggirano attorno ai 10-15, massimo 15 incontri. Nell'arco della prima consulenza il cliente arriva, diciamo che sviscera la sua difficoltà, e insieme si sceglie l'obiettivo, e il cliente che sceglie l'obiettivo insieme si concorda appunto nella fattibilità, e si fa sì una stima approssimativa, giusto per orientare il percorso. Circa, comunque, i percorsi sono brevi, ripeto, da 10 a 15 incontri per tematica.
Quindi,
esatto,
devo dire che sì, immagino che sia piuttosto efficace, tutto sommato, perché se nell'arco di 10-15 incontri si riesce ad andare in profondità rispetto a un tema, tanto da comunque raggiungere l'obiettivo prefissato, che è quello di superare la difficoltà piuttosto che il periodo di tristezza, eccetera, mi sembra appunto un aiuto concreto e piuttosto efficace.
Sì, devo dire che diventa un aiuto concreto ed efficace nella misura in cui il counselor e il processo di counseling riesce a costruire innanzitutto una buona alleanza operativa, una buona relazione tra le parti, che sono chiamate comunque a dare un contributo all'interno della relazione, e nella misura in cui si ha una profonda fiducia nel cliente a raggiungere quello che è il suo obiettivo.
Sicuramente, se la persona che richiede aiuto non ci mette del suo, ovviamente questo processo non potrà accadere in tempi brevi, o non si potrà andare in profondità, come dici,
esatto,
tu,
esatto.
Entrambi devono collaborare,
esatto,
per raggiungerlo. Però tutto sommato penso che se una persona si presenta, sicuramente la voglia c'è. Poi non è facile arrivare a toccare i tasti dolenti, perché insomma fanno un pochettino male. Però prima di proseguire, vorrei che lasciassi i tuoi riferimenti studenti? C'è un sito web dove possono trovare informazioni su di te, Salvatore?
Sì, ho un sito web che è www.salvatoredimaria.it. È un sito dove si possono trovare informazioni rispetto a chi sono, qual è la mia formazione, sia appunto rispetto al percorso universitario e sia al percorso di counseling, la metodologia che è appunto oltre alla formazione in counseling viene tarato e tagliato in un approccio che è gestaltico, che magari ok, ne parliamo un attimo dopo. E c'è anche un blog dove si può interagire. Io pubblico degli articoli e dove si può commentare, si può interagire.
Una pagina Facebook?
Ho anche una pagina Facebook, Salvatore Di Maria Gestalt Counselor. E si trova facilmente, sì.
Bene, quindi vi invito ad andare a cliccare sul profilo Facebook la pagina Facebook piuttosto che andare un po' a sbirciare sul sito, perché sicuramente troverete anche degli argomenti interessanti. Bene, lascio lo spazio alla pubblicità, ma tra pochissimo torniamo in diretta con Salvatore Di Maria a concludere un pochettino quella che è l'ultima mezz'ora di questa trasmissione, cercando di toccare tutti i punti che ci mancano. Ce la faremo? Chissà. Eccoci, pronti e ritornati, 20:33. Prima abbiamo parlato di silenzio, so che Salvatore ha un aneddoto rispetto a questa cosa. E qual è?
Sì, ecco, rispetto appunto all'importanza del silenzio per contattare appunto la propria profondità e stare un po', ecco, come dire, frequentare, ecco, questo aspetto che ci appartiene. Devo dire che ho fatto un'esperienza che è durata circa 4 stagioni estivi, sì, dal 2010 al 2014, dove mi sono trovato a fare il portiere di notte in un hotel a 4 stelle immerso nella natura. È un'esperienza che per me ha avuto un valore inestimabile, molto cara, perché mi ha messo in contatto con la mia interiorità, mi ha portato anche a contemplare la bellezza appunto del contesto che andavo appunto lì a vivere, un contesto immerso nella natura dove ho apprezzato sicuramente i canti notturni degli uccelli, ho apprezzato il rumore del mare, che non era molto distante da lì, era vicinissimo. E ho apprezzato anche la bellezza del contemplare la volta celeste. Questo mi ha messo in profondo contatto con la mia essenza e mi ha dato modo di, come dire, rafforzare quella che è la mia capacità di fronteggiare la solitudine, se vuoi anche la malinconia, e di saperci stare comunque bene. Quindi un silenzio che ha fatto sì che io come dire, ho potuto riempire di me stesso.
E a proposito di questo, dove c'è ascolto ci si scopre anche i grandi, più grandi di quello che siamo, che ci percepiamo normalmente. Abbiamo un corpo fisico, la pelle, però se stiamo veramente in ascolto ci percepiamo immensi. Allora io la butto là, ascoltiamoci l'immensità e poi vi diciamo perché.
Io sono sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. E io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà che sono nullità.
Immensità di cielo, Francesco Renga, ritroviamo l'immagine che ci ha presentato prima Salvatore Di Maria quando ci ha raccontato di aver guardato, insomma, spesso il cielo immenso fuori dall'hotel. Ma andiamo avanti. So che ci sono degli argomenti che si ragganciano anche a questa canzone. Quali sono?
Sì, appunto, riagganciandomi un attimo a quello che ho detto prima, diciamo che la possibilità di stare in silenzio per un tempo così lungo e di notte nel silenzio mi ha consentito di entrare in contatto con la mia profondità e ha maturato un qualcosa, oltre comunque a capire chi sono io e chi voglio essere. Ed è lì che poi da quell'anno ho intrapreso i due percorsi, sia universitario che in counseling. Ma ha maturato anche una visione ecologica della vita, rapportandomi un po' con la volta celeste, con questa immensità notturna. Diciamo che sono riuscito a sentirmi parte di un tutto, di questo tutto che è madre natura. C'è stata una riscoperta di madre natura che ho cominciato a percepire come un essere che respira, vivo. Quindi ho maturato, diciamo, questa visione ecologica, lasciando un po' indietro quella che era la mia prospettiva un po' antropocentrica, ecco, dove mi concepivo come l'essere, in quanto essere umano, l'essere più importante della terra. Invece poi ho scoperto che così non è. E questo mi ha dato molto piacere, devo dire, perché è una dimensione che mi ha fatto maturare anche tanto. Oltre appunto a questa esperienza che ho raccontato, sicuramente posso fare un escluso rispetto a quella che è la mia metodologia di lavoro, ovvero quella Gestalt.
Sì, che abbiamo lasciato sospeso
abbiamo lasciato sospeso fino adesso, ma che ritengo opportuno, ecco, parlarne adesso. Perché il sentirsi parte di un tutto è il fondamento dell'approccio gestaltico. Il motto della Gestalt è quello che il tutto è maggiore della somma delle parti, e cioè vuol dire che piuttosto che prendere un fenomeno singolarmente nelle sue parti, quindi spezzettarlo, riuscire invece ad accoglierlo e a vederlo così com'è nella sua totalità è cosa ben diversa. Ad esempio la musica, possiamo spezzettare un'armonia in quelle che sono le note singole e avremo comunque una struttura appunto spezzettata. Interessante farlo, ma diversa cosa se ascoltiamo l'armonia per intero, vediamo che è tutt'altra cosa, ecco.
No, chiaro, questa volta devo dire che l'esempio è chiarissimo. Andiamo ancora sulla musica.
Sì, no, volevo aggiungere qualcosina appunto sull'approccio gestaltico che appunto ho scelto io nel momento in cui mi sono trovato a intraprendere un percorso di counseling, perché si rifà un po' a questo aspetto del ecologico, del sentirsi parte del tutto. È un approccio che pone molta attenzione a quella che è appunto il corpo della persona come espressione di intenzionalità ed espressione emotiva e di profondità. È un metodo che comunque aiuta la persona a sperimentarsi all'interno della relazione di counseling in modo nuovo, in modo in cui non è abituato a fare. Quindi è molto creativa da questo punto di vista. E un altro obiettivo tipico della Gestalt è quello di mettere in dialogo queste famose parti che ci abitano, perché mettere in dialogo queste parti che ci abitano ci consente di raggiungere maggiore equilibrio tra di noi.
Bene, allora io vado un pochino in accelerata perché siamo un po' sulla conclusione, quindi che cosa vogliamo ascoltare, far ascoltare ai nostri ascoltatori?
Adesso ascoltiamo L'amore conta di Ligabue.